Ciao ragazze!
Ciao!
Ciao! Dai, va bene, iniziamo!
No, no,
said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do.
Ed eccoci, eccovi, bentrovate, ben ritrovati, ben ritrovato qui su Radio Wombat. Oggi siamo lunedì 25 settembre e oggi state finalmente risentendo me, Addu, qui in regia Wombat, e perché come sapete mi sono presa una piccola pausa di ben 3 settimane, quindi non così piccola. Ma riparto oggi con Nervature, quindi la trasmissione che vi parla di piante, di come usarle, di cosa sono, come funzionano dentro tutti i loro meccanismi interni e come noi anche le utilizziamo, quindi qual è il nostro rapporto che abbiamo con loro, con questi esseri particolari, di solito verdi ma non sempre. E quindi siete qui oggi appunto su Radio Wombat, la radio libera di Firenze. Ci potete trovare sul sito radiowombat.net, altrimenti anche per ascoltarci in diretta sulle frequenze 1359 dell'AM. Dal sito invece avete lo streaming, ovviamente. O tra l'altro, non l'ho mai detto, mi sa, ma ci sono varie applicazioni scaricabili sul telefono per lo streaming di radio, che magari sono più comode di ogni volta aprire il browser e cercare il bottoncione giallo, nel caso di Wombat, per lo streaming. Quindi siate liberi di scegliere qual è la soluzione vi comoda di più, ma la cosa importante è che rimanete sempre connessi a Radio Wombat, mi raccomando. Allora, parto abbastanza in canna oggi, sono contenta, sono vivace e vi annuncio già che oggi parleremo di un argomento fichissimo. No, scusate, non riesco a non ridere, dopo capirete perché, ma... è fichissimo questo argomento, ve lo giuro, è fichissimo, ricordatevi questo aggettivo. Allora, prima di introdurre questo argomento con anche un brano importante associato, vi ricordo il metodo che avete per chiacchierare con me mentre sono qui a chiacchierare con voi, quindi in diretta, ovvero il PAD, che è un foglio di testo online condiviso. E lo trovate o dal sito, dalla sezione contatti, trovate il link per accedervi, o comunque potete scrivere il link, che è molto semplice, ovvero direttawombat.vado.li, quindi facilissimo, ci andate subito, ci andate lì, facile. Quindi aspetto i vostri commenti, domande, infamie, qualsiasi cosa abbiate voglia di dirmi, saluti anonimi, quello che volete. Nel frattempo però direi che vi mando un primo brano, come vi dicevo, per introdurre l'argomento fichissimo di oggi. Quindi ci risentiamo fra pochissimo.
I never knew that the time would come when every man's got to find where he does come from. Never knew that the time would come when every fig must find its fig tree. Jump, little figs, into your trees and say you are free.
Say you are free.
Say you are free.
I've been rebuked and I've been scorned, rejected of men. Now I'm born to live anew. So won't you too, my loved ones, bring you wine with me. Let's live in love, in peace and harmony. And say we are free.
Say we are free.
Say we are free. In my big tree, there I wanna be. So safe and free. In my big tree, there I long to be. From all misery. In my big tree, there I wanna be. So safe and free. In my big tree, there I long to be. From all misery. Yeah, 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 yeah. Now every man is a man and every mickle make a muckle. Don't freeze some and put some in a shekel. Or now is the time and the time is now.
Allora, non so, forse avevo lasciato il microfono spento prima. Fatemi sapere sempre sul pad direttawombat.vado.li se avete sentito qualcosa di quello che ho detto. Grazie. E quindi questa era Fig Tree di Bunny Wailer, ed è proprio così, vi stavo dicendo, no? Sempre che mi abbiate sentito, perché forse il mio microfono era spento, ai ai ai, prima o poi doveva succedere. Quindi appunto oggi, come vi dicevo, un argomento fichissimo, ovvero, come preannunciava la canzone Fig Tree, oggi vi sarò qui a parlare dell'albero del fico, esattamente Fig Tree. Carina, era tra l'altro questa canzone rilassante, ovviamente, come ogni reg, però piacevole. Io ripeto velocemente i contatti, nel dubbio, nel caso in cui non si fosse sentito un accidente prima, e quindi siamo e siete tutto su Radio Wombat di Firenze, ci trovate da radiowombat.net, il sito, altrimenti per ascoltarci in streaming, altrimenti se siete più radioamatori potete provare nelle frequenze 13.59 delle onde mediocri della M. E, io Addu oggi qui in questa non so più che numero puntata di Nervature, e sono tornata da questa mia assenza settembrina per ripartire a bombissima, come dicevo, con Nervature, trasmissione vi parla di piante, chi sono, cosa sono, come usarle e come le usiamo effettivamente, e qui appunto su Nervature vi accompagnerò ogni lunedì dalle 7 alle quanto fa? Più un'ora e mezzo, insomma 8 e mezzo, dalle 7 alle 8 e mezzo, si vede, devo un attimino riprendere in mano la situazione qui in regia, però non mi criticate troppo. Comunque, se volete farlo, potete farlo aprendo il pad, ovvero il foglio di testo condiviso che avete per chiacchierare con me in diretta, digitando direttawombat.vado.li, e è un link, quindi easy easy. Dicevamo, oggi parliamo di questo argomento fichissimo che è l'albero del fico, e io innanzitutto sento la necessità di dirvi perché accidenti ho scelto questo argomento. Beh, primo perché mi è venuto in mente e mi piaceva, ma perché mi piaceva? Perché innanzitutto è un albero, a mio parere, meraviglioso. Se voi ci fate caso, ovunque in Italia, appena andate a giro, ma anche scendendo un po' più a sud di latitudine, si trova in tutto il bacino mediterraneo tranquillamente. E, si trova sempre quest'albero nelle campagne. Qui in Italia però spesso lo troviamo vicino a case di campagna o ruderi ormai, ed è sempre 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 presente nel nostro territorio, nel nostro paesaggio. È un albero stupendo, probabilmente ce l'avete presente, cioè, ha quelle fogliolone grandi, molto grandi, lobate. Lobate significa che la foglia è divisa in più lobi, appunto, quindi c'ha più scanalature, mettiamola così, tutte tonde, a volte ha di solito 5 lobi, ma può un po' cambiare, e con questi tronchi belli, forti non molto in realtà, il legno è molto debole, comunque grandi, rami a volte anche molto tortuosi, perché magari è una pianta che non viene tanto curata normalmente, ma perché non ce n'ha tanto bisogno. Se ha le condizioni di vita giuste, cresce bene, vegeta, bellissima, e fa tanti frutti. Frutti appunto di enorme interesse, perché i fichi li conosciamo tutti e sono buonissimi, ci si fa delle marmellate meravigliose, le ho fatte infatti da poco e me le sto spolverando, ne rimane veramente pochissime nella madia ormai. E, dunque appunto una pianta che conosciamo veramente veramente benissimo. Allora, per non tediarvi completamente con queste chiacchiere, io così oggi deve essere una puntata allegra e divertente, saltellante anche direi, e vi mando però un altro pezzettino, e mi sono impuntata, quindi questo si chiama So the Fig Tree, mi piace un po' meno in realtà, però c'aveva il nome con Fig Tree e quindi ve la devo mettere. Dai, ci sentiamo fra pochissimo, rimanete tutto connesso su Radio Wombat.
Though the fig tree does not blossom and there be no fruit on the vine, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stall. Yet will I rejoice in the Lord, yet will I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. Though the fig tree does not blossom, and there be no fruit on the vine, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, though the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stall, yet will I rejoice in the Lord, yet will I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. Though the fig tree does not blossom, and there be no fruit on the vine, the produce of the olive fail, and the field yield no food, though the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stall, yet will I rejoice in the Lord. Yet will I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. God the Lord is my strength. God the Lord is my strength. God the Lord is my strength.
E beh, vabbè, dai, era carina anche questa, era sicuramente allegra e pimpante anche questa, quindi ci va bene così. E questa era quindi Though the Fig Tree, non so l'artista, mi dispiace, stavolta va così. Dunque, quindi stavamo parlando, anzi iniziando, introducendo questo fichissimo argomento dell'albero del fico. È un argomento complesso, come vedremo poi dopo, perché come sapete mi piace analizzare la parte un po' più botanica e come vedremo non è così scontata, ma ci arriviamo con calma. Intanto mi piaceva introdurre invece l'argomento da un punto di vista certamente non botanico, ma anzi letterale. Quindi è strano, perché il fico ovviamente da quando noi abbiamo i nostri reperti storici letterari, il fico a voglia se già c'era, no? Quindi ovviamente ha sempre avuto un nome. Allora, si pensa che derivi dal fenicio pecu, che poi però divenne in realtà picu o anche sicu. Allora, sicu più che altro ci interessa di più come termine, tant'è che infatti lo ritroviamo poi nel greco, perché in greco poi sicon, scritto con la K, cioè diciamo tradotto con la K, significava proprio fico. E questo era un nome femminile, di genere femminile intendo, e intendeva tutta la pianta. In latino invece cambia il termine, viene chiamato ficus. Questo termine, quindi ficus, indicava sia l'albero che il frutto, ed era invece di genere maschile. Quindi già abbiamo una differenza tra appunto il discorso del genere, che però sappiamo, diciamo, vedremo che poi ritornerà invece un po' come diatriba, diciamo, di questa pianta. E, infatti, in latino fu introdotta a partire dal X secolo la differenziazione fra l'albero, che continuò a essere chiamato ficus, quindi di genere maschile della seconda declinazione, nel caso vi interessasse, e invece il frutto, che viene iniziato a chiamare con fica, diciamo, comunque di genere femminile. Allora, ho trovato varie fonti diverse in cui c'era, diciamo, date diverse per questo stesso avvenimento, quindi questa differenziazione fra di genere fra l'albero e il frutto. Comunque, fatto sta che quello che ho, diciamo, sintetizzato nel totale è che a seconda dei periodi, delle persone, di chi scriveva, eccetera, c'è chi sostiene proprio fermamente che si debba usare il doppio genere, quindi femminile per il frutto e maschile per l'albero, c'è invece chi dice no, invece è maschile per tutto. Comunque, vabbè, le diatribe linguistiche sicuramente infatti sono sempre esistite, e qui lo vediamo nel caso del latino. E la cosa interessante però da capire, da sapere, è che in alcune lingue romanze, come il francese, romanze quindi che derivano dal latino, c'è ancora tutt'oggi la differenziazione. Quindi in francese le fig, sì, come in inglese tra l'altro fig, indica l'albero e è di genere maschile. Invece la fig, che è scritto diverso, è scritto figue, indica soltanto il frutto. Quindi in questo caso abbiamo la distinzione. Qui però c'è da aggiungere un piccolo dettaglio divertente per quanto mi riguarda, cioè che in latino, in varie opere letterarie, si vede che la parola fico, ficus, è attribuita come un doppio senso anche a altre cose, ovvero, in sintesi, le emorroidi, o comunque tutti i problemi nella parte del retto anale, che potevano essere dovuti da o problemi propri tipo emorroidi, o addirittura si dice penetrazioni anali, e quindi c'era tutto da qui. Infatti si deriva anche il doppio senso che c'è sempre stato tra fica e l'ambito sessuale. A proposito, infatti, dell'ambito sessuale, i greci, per esempio, usavano appunto questo doppio senso. Infatti, diciamo, si vede in generale in tutta la storia un po' un collegamento tra il fatto di usare... no, in realtà no, perché poi i francesi non lo fanno. Eh sì, vabbè, ogni tanto il mio cervello sfarfalla un po'. No, quindi mi stavo sbagliando, quindi riparto da capo. Dicevo, i greci usavano la parola fico come doppio senso in ambito sessuale, quindi il fico o la fica in quel caso indicava tutto ciò che è il piacere sessuale in generale, quindi può essere piacere femminile, piacere maschile, comunque in generale il piacere sessuale. Poi dopo, piano piano, si è avvicinata, diciamo, quest'altro doppio senso che era specificatamente tra il frutto e l'organo sessuale femminile, quindi la vagina, perché si dice che comunque c'è anche un rimando anatomico, no, scusate, non si dice anatomico, comunque di forma, cioè se il fico, il frutto, lo tagliate a metà, ha questa forma un po' ovale che quindi ricorda un po' la vagina, boh, diciamo è un po' forzata secondo me, però poco importa, quello che importa è che c'è questo doppio senso nell'ambito sessuale. E appunto, uno, diciamo, da quel che ho letto, una delle interpretazioni è che in italiano oggi si usa soltanto, non dappertutto, ma comunemente si usa soltanto il genere maschile, perché il genere femminile era associato, quindi la fica, era associato a questo doppio senso sessuale. E quindi si è voluto, diciamo, distinguere i due ambiti, che vabbè, ci può stare. In francese, invece, a quanto pare, non esiste a oggi questo tipo di doppio senso e non è mai esistito con l'ambito sessuale, perciò, a quanto pare, non c'è nessun problema a chiamare la fica, diciamo, il frutto. E questo era per quanto riguarda appunto la linguistica. E la mia personale opinione però è che, a prescindere da tutto, non mi importa niente, ma dire la fica per riferirsi al frutto è veramente bello. Cioè, sto mangiando la fica, guarda quante fiche, cioè è più, non lo so, forse io sentendomi donna mi sento più vicina a questo frutto per me divino. chissà. Comunque mi potete far sapere anche voi, ascoltatori, cosa ne pensate al riguardo. Cioè, avete mai usato il genere femminile per riferirvi al frutto dell'albero del fico? O se l'avete fatto, vi piace? Vi è piaciuto? Vi sembra che suoni meglio? E fatemelo sapere sul pad, quindi direttawombat.vado.li. Digitate questo link nel browser e ci siete subito. Scrivete liberamente. E, invece, per quanto riguarda sempre la storia del fico, ma questa volta dal punto di vista logistico, diciamo così, come direi quasi tutte le piante esistenti, o almeno le piante che a noi in Europa interessano, anche il fico deriva dalla mezzaluna fertile cosiddetta, quindi appunto dall'Asia Minore. Da lì poi si è espanso, si è propagato fino in Palestina, fino in Egitto e anche poi in seguito in tutto il resto del bacino mediterraneo. Quindi, come vi dicevo, lo troviamo in Italia, ma anche in Francia, anche in Spagna e anche in Marocco e in tutto il Nord Africa. E da lì poi, sicuramente, con tutto il resto del commercio, via della seta e cose varie, si è anche spinto verso il resto dell'Asia più orientale. Invece, per quanto riguarda le Americhe, lì ci è arrivato da dopo la scoperta, così dice, sì, scoperta delle Americhe. Fino a prima, a quanto pare, non c'era. E questo comunque è interessante. È comunque da considerarsi una pianta autoctona del nostro territorio italiano, ma anche appunto europeo in generale, mediterraneo più precisamente. Quindi questo era un po' per introdurre. Io vi mando l'ennesima canzone che si chiama The Fig Tree, quindi buon ascolto. Questa è Fig Tree di Berchi Sisters, anzi delle Berchi Sisters. Ci risentiamo fra pochissimo. Wombat! Thank you.
take joy in the Lord, the God of my salvation, my God, my joy.
Eccoci, eccovi qua sempre su Radio Wombat. Mi raccomando, continuate ad ascoltarmi, non solo a me, ma a tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Ascoltatorum, mi raccomando, è un appello, rimanete connessi. Dunque, continuiamo con l'argomento di oggi, di nervature. E si stava parlando quindi della pianta del fico, e dopo quindi questa introduzione linguistica integro queste informazioni con un'altra cosa che mi è sembrata veramente buffissima. Allora, praticamente ho scoperto che si sapeva comunque, ma diciamo grazie a Dante, nel canto 25esimo dell'Inferno sappiamo, dal canto 25esimo dell'Inferno, sappiamo che esiste un tale gesto delle fiche, oppure in latino veniva chiamato manu fica, cioè la mano che fa la fica, o mano, insomma la mano del fico, non so di preciso quale sia la traduzione, comunque il gesto delle fiche in italiano. Quindi Dante in questo canto, appunto il 25esimo dell'Inferno, incontra questo ladro che è Vanni Fucci, e per la seconda volta l'aveva incontrato anche nel canto precedente, e questa volta però questo Vanni Fucci riempie in modo molto intraprendente tutto il canto con un lunghissimo monologo, nel quale, fra le altre mille cose di cui parla, di cui non vi parlerò io però, tiene le mani alzate al cielo facendo questo appunto manu fica, questo gesto delle fiche. Questo gesto consiste nel tenere il pollice, la mano chiusa, ma con tipo a pugno, ma con il pollice fra l'indice e il medio che sbuca un po'. Ed è, non c'entra niente, ma è il gesto che tipo si fa ai bambini quando si fa nasino e li si piglia il nasino, oh, nasino. Ecco il gesto lì. Però diciamo con le mani di solito verso il cielo o verso una persona. In quali casi? Allora, praticamente questo gesto veniva inteso dai latini inizialmente come con un significato apotropaico. Ho scoperto questa parola complicatissima, ovvero insomma contro, per esorcizzare gli spiriti, contro le maledizioni, roba un po' spiritica così. E quindi veniva usato in questo modo, quindi o appunto al cielo, quindi in senso generale, come se fosse un po' una preghiera, ma pagana, oppure verso una persona, quando si voleva esorcizzare qualche sua maledizione. Questo gesto però venne mal interpretato, comunque reinterpretato, dal cristianesimo, che ne cambiò addirittura anche il nome, chiamandolo manu obscena, obscena, penso. E quindi appunto non aveva più quel significato che aveva nel paganesimo, ma assume un significato totalmente diverso, che è di oscenità, quindi ci si lega questa connotazione volgare, soprattutto se si dirigeva questo gesto verso una persona, era la cosa peggiore si potesse fare. Non so se magari questo ha un legame col fatto che si diceva prima che il fico o la fica, come vogliamo, il frutto, ha avuto questo doppio senso con prima il piacere sessuale in generale e poi più nello specifico con l'organo sessuale femminile. Non so se c'è questo collegamento, forse sì, perché comunque per la religione il sesso è qualcosa che è praticamente osceno sempre, tranne quando si fanno dei bambini, che insomma è un pochino riduttivo, ecco, diciamo. Comunque questo era quanto ho scoperto riguardo al fico e a tutti i suoi usi e connotazioni vari e svariate. Allora, direi che io adesso avrei da introdurvi questo argomento che era per me il vivo proprio di questa puntata, ovvero la parte botanica. Mi dispiace, io sono fissata, mi piace approfondire in questi argomenti, di come funziona la riproduzione del fico. Forse ci vogliamo trovare un collegamento, il fatto che il fico si associa al sesso, non mi interessa. Comunque è interessante studiarne la riproduzione perché è veramente assurda, cioè è incredibile. Giusto per lanciarvi la pillolina così nello stagno, tutta la riproduzione del fico si basa fondamentalmente su una simbiosi con una vespa, diciamo, con un insetto, non so perché venga chiamata vespa, perché in realtà non è una vespa, ma un insetto molto piccolo con le ali, ecco, col corpo diviso in tre parti, quindi forse per questo viene chiamato vespa. Quindi tutto gira intorno a questa simbiosi fortissima con questo insetto. Ora, viene chiamata a volte simbiosi, a volte mutualismo, l'ho vista chiamare, a volte allevamento, a volte sfruttamento addirittura di questo tale insetto. E questo, non so, forse dipende un po' dai punti di vista. Comunque, vi dico subito che l'argomento è scottante. No, scherzo, io sono un po' esagerata. Comunque, è molto molto interessante. Allora, però io faccio cose con calma, quindi prima introduciamo il tutto con un brano che stavolta non c'entra più assolutamente niente con il Fig Tree, ma mi piaceva un sacco, quindi godetevelo e sculettate con me. A tra poco! (Susurra) Eccoci, eccoci, questa era The Brazilian Hipster di Dr. Rubber Funk Mix o Fort Knox 5. Vabbè, ora non sono così preparata, comunque troverete nella pagina del podcast l'artista preciso e su radiowombat.net, tra l'altro, dove trovate anche tutte le pagine degli altri, tutti gli altri podcast e tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Continuiamo, quindi eravamo sull'argomento fichissimo della pianta del fico, no? La smetto, ve lo giuro. Allora, volevo parlarvi quindi della botanica della riproduzione del fico, perché è qualcosa di incredibile. Come vi accennavo, tutto gira, tutto dipende da questa simbiosi o allevamento, come si voglia chiamare, di questo insetto, anche detto vespa, però piccola piccola piccola, che si chiama Blastophaga psenis, ok. Funziona così. Eccoci qua, attenzione. Allora, la Blastophaga psenis, chiamiamola vespa perché è più semplice, entra nel fico e depone, la femmina quindi, depone le uova dentro il fico. Ma dove di preciso? Nella parte dell'ovario, quindi l'ovario sarebbe, come succede anche nei noi animali, è la parte dell'organo femminile in cui viene, che appunto è l'uovo, quindi sarà poi, accoglierà poi il nuovo individuo. Quindi nel caso dove avviene la fecondazione e quindi poi nel caso delle piante dove si svilupperà il seme. Quindi le basi sono le stesse, valgono per le piante come per noi, diciamo, a livello così generale. Quindi questa vespa depone le uova dentro l'ovario. Tra l'altro questo le è possibile perché, come vediamo poi meglio dopo, ci sono delle piante di fico dove gli organi sessuali femminili sono particolari, ovvero sono più corti. Quindi ci sarebbe un tubicino di solito che separa la parte che viene impollinata dall'ovario. Se questo tubicino è corto, allora la vespa riesce a deporre le uova dentro. Invece in altre piante di fico, dove questo tubicino è lungo, più lungo, non ci arriva, quindi non depone. Quindi, appunto, vengono deposte queste uova. E quando queste uova si schiuderanno, poi, appunto, da lì nasceranno tante altre vespine, alcuni maschi e alcune femmine. I maschi, come in diversi altri tipi di vespe, da quel po' che so, non servono quasi a nulla, quindi feconderanno poi le femmine, tra l'altro loro sorelle, ma vabbè, e poi muoiono lì dentro il fico, quindi ciao ciao. Invece le femmine di questa vespa, che sono state fecondate dal maschietto suo fratellino, invece escono dal fico. Tra l'altro è carino sapere che escono dal buco che c'è sotto. Se voi, insomma, se avete presente come è fatto un fico, c'è la parte appuntita in alto e poi sotto c'è quella specie di buchetto che sembra un pochino un ano. Insomma, comunque esce da lì. Questa vespina esce, inizia a svolazzare e il suo obiettivo però diretto è subito entrare in altri fichi. O fiche, come vogliamo chiamarle. Quindi ci entra perché? Perché vuole di nuovo deporre le uova. Allora ci entra e cosa avviene? A volte depone le uova, a volte no. Quindi in quali casi? Quando c'è l'organo femminile piccolino, corto, come si diceva prima, riesce a deporre le uova. Quando invece non c'è, cioè scusate, quando invece l'organo femminile è più lungo, più normale, diciamo, e invece non riesce a deporre le uova. Ci prova uguale, ma non ce la fa. La cosa però incredibile è che nel frattempo sta facendo qualcosa di fondamentale per la pianta del fico, ovvero sta impollinando i fiori maschili. Ora, qui però è assolutamente necessario a sto punto spiegare dove stanno sti fiori maschili e femminili anche nella pianta del fico, perché ancora non ve l'ho detto e questa è un'altra parte incredibile. I fiori sia... Allora, sulla pianta del fico ci sono fiori distinti, quindi c'è il fiore maschile e poi accanto il fiore femminile. A volte invece non è così, a volte il maschile e il femminile sono nello stesso fiore. Ma non è questo il caso. Questi fiori però sono contenuti in un'infiorescenza, quindi tutti insieme, tutti vicini uno all'altro, e questa infiorescenza si trova proprio dentro il fico, dentro quello che noi comunemente chiamiamo frutto. Quindi appunto quella goccia verde, no? Appunto quella di solito chiamiamo frutto del fico. Quando però non è ancora maturo da mangiare. Allora, quindi, dicevamo, c'è la pianta del fico, c'è i rami, le foglie. A un certo punto spuntano ste gocce verdi, no? Pesanti, dure. Sono quelle, tutte verdi, tutte ancora dure, totalmente immangiabili, sono infiorescenze in realtà. E i fiori stanno proprio all'interno, quindi se voi quello lo staccate, lo tagliate a metà, lo aprite, vedete tutte le pippoline e le robine, quelli sono i fiori, i maschili e i femminili. Poi quando, ora vediamo come, ma insomma quando poi verrà fecondato e tutto, c'è il seme dove sta? Il seme sta dentro quello che era l'ovario, no? E quindi esattamente dove ci sono i fiori femminili, e quindi esattamente nel solito fico. E la differenza è che il seme in quanto tale sarà presente solo in uno stadio di maturazione più avanzato, quindi appunto per quello vi dicevo, nei fichi verdi duri il seme non c'è, lì c'è solo i fiori. E il seme invece ci sarà da un po' dopo, insomma, ora non so di preciso quando, ma un po' dopo. Sicuramente quando il fico è maturo, quindi quando noi lo mangiamo, quando è tutto dolce, buonissimo, lì sicuramente i semi a voglia che ci sono. Allora, come vi dicevo, non è così semplicissimo da capire, ma cerco, appunto, mi sto impegnando al massimo per rendere il tutto più scorrevole, più tangibile anche, perché appunto solo a voce non è facilissimo. Allora, quindi, a che punto eravamo? Eravamo al punto della storia in cui la vespa è entrata dentro il fico e ha provato a deporre le uova, non ci è riuscita, nel frattempo però ha impollinato appunto questi fiori femminili che avrebbe voluto... come si dice, insomma, dove avrebbe voluto deporre le uova, invece ci si è solo strusciata e ci ha lasciato il polline. Il polline è la parte che noi animali non ce l'abbiamo, per noi sarebbe il corrispettivo dello spermatozoo, quindi la parte genetica maschile. Nelle piante però, quindi nelle piante c'è il polline. Questo polline è un'altra cosa carina a sapere, è che questo polline la vespa l'ha preso da il fico in cui stava prima, cioè è proprio l'insetto impollinatore della pianta del fico. Quindi lei si gira, tutti sti fichi, entra, esce, un casino, veramente un casino. Nel frattempo impollina tutti i fiori impollinabili del fico, quindi ha un ruolo fondamentale. E vi dicevo che questa vespa è la Blastophaga psenes, lei e soltanto lei, quindi è un po' sorprendente, almeno per quanto mi riguarda, sapere che tutta la vita della pianta del fico dipende dalla vita di quest'altra vespa. Quindi se questa vespa per qualche ragione non c'è più, si estingue, il fico fa la stessa fine, e viceversa però, perché appunto vale uguale anche per la vespa. Allora, si sta rendendo forse troppo densa la situazione, quindi io vi mando un pezzettino, una parte di pezzettino in realtà, e perché qui bisogna un attimino rilassarci, quindi mi metto sotto questo bel tappetino, anche questo sculettante, e intercaliamo un po' la voce con la musica, che ne dite? To the whack ass crap, you gotta get your fix from a classic track, 'cause now you're hooked. Sorry, it's hopeless, you can't focus on anything but dopeness. Infamy is even worse, it's my job. I'll only survive by making the heads nod, and I'll only eat if my music is pure with folk. You can never be
be sure, but secure, cause there ain't gonna be mainstream success. I put all of the Hollywood dreams to rest, but I keep on no matter how extreme it gets. Chasing after titles like a dream. Cause even if I die and I'm a cold cadaver who never had a brother, it doesn't matter. I'm just struggling, fighting on, chasing after that siren song.
Comunque, secondo me, se vi alzate e ballate, capite anche meglio quello che vi racconto poi, eh? Io sono una fedele sostenitrice del fatto che il movimento aiuta fortemente l'apprendimento.
Something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the baseline, everything will be alright. She told me that the groove is mine. Beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The way it's bring clarity. Running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody. The way it's bring clarity. Running through me.
If you're just joining us, doing a little Funk the World session right now. Preview of episode 62.
E quindi continua questa musichina a rimanere però stavolta come tappetino, quindi come sottofondo. E io invece vorrei continuare a analizzare questa complessissima riproduzione della pianta del fico. Allora, quindi il processo complessivo ve l'ho spiegato. Quindi c'è la vespa, entra in un fico, depone le uova si schiudono, esce un'altra femmina, viene fecondata, esce dal fico, entra in un altro fico e siccome si è già tutta caricata del polline dei fiori maschili del fico precedente, in questo secondo fico in cui entra è lì che avviene l'impollinazione nei fiori femminili. E quindi è così che si innesca il processo riproduttivo della pianta del fico. E qui si arriva al bello perché la pianta del fico è ancora più complessa di così. Allora, ebbene, ditemi un po' se vi è mai capitato di vedere nelle campagne quando andate a giro, o magari proprio nel vostro giardino, nel vostro campo, un albero di fico che, ma guarda, porca miseria, non matura mai fichi. Oh, non c'è verso, eh? L'anno scorso erano verdi, quest'anno erano verdi e sono rimasti verdi, duri come dei sassi. Sicuramente vi è capitato, perché a me è capitato un milione di volte, confido anche a voi. Ebbene, quindi, questa pianta è certamente un fico, ma... è una pianta un po' diversa. Allora, il fico si chiama Ficus carica, il nome scientifico è questo, e però quindi questa stessa pianta, questo stesso genere e specie può avere due differenziazioni. Quindi le piante si differenziano, che però non è la differenziazione che avviene nelle piante dioiche, ovvero che c'è la pianta maschile, la pianta femminile e c'è questa divisione proprio di individui. Non è così in realtà, però ci deve essere comunque qualche differenza genetica che, tra l'altro, ancora non si sa quale sia, quindi forse questo argomento non interessa molto ai ricercatori. Fatto sta che ci deve essere sicuramente qualche gene, uno o più geni, che codifichino questa differenza. Questa differenza è quella proprio che crea degli individui che portano a maturazione i frutti e altri invece non portano mai a maturazione dei frutti. Questi ultimi come cosa sono? Vengono normalmente chiamati capri fico. Non so bene perché, però so che in latino a volte veniva usata questa parola ed era il fico delle capre. Boh, non so perché oggi si è scelta. Comunque, capri fico, ricordiamoci, perché fa comodo crearci una distinzione per la spiegazione, se no si va fuori cervello. Dunque, questa pianta di capri fico produce appunto questi frutti, tra virgolette, abbiamo detto che sono infiorescenze in realtà, che però non maturano mai. Queste qui dentro, se le apriamo, come vi dicevo, ci sono i fiori maschili e i femminili. I femminili però sono quelli che, come accennavamo prima, hanno l'apparato molto corto. Quindi quel tubicino che collega gli stigmi all'ovario, che è dove deve passare il polline, insomma è molto corto e quindi sono quei fiori femminili in cui la vespa, la nostra amica Blastophaga psenis, riesce a deporre le uova. Quindi cosa avviene? Ci depone le uova negli ovari e facendo così cioè il fiore femminile ormai è andato, non può più essere produttivo, non può più essere fecondato, insomma viene tutto modificato proprio dal punto di vista anatomico, se si dice così, con le piante, non lo so, e quindi non serve più al fico strettamente. Invece, sempre in questo stesso fico, quindi in fiorescenza, i fiori maschili sono perfetti, non hanno niente che non va. Fanno il polline, crescono, danno il polline in groppa alla vespa che poi va a impollinare altra roba. Insomma, funzionano bene, tutto normale. Quindi, qual è la differenza allora con l'altro tipo di fico? Che appunto non è caprifico, ma comunemente si indica con fico edule o fico domestico, e la differenza è che dentro l'infiorescenza i fiori maschili, vabbè, sempre tutto bene, tutto normale, invece i femminili hanno l'apparato sessuale più lungo, questo tubicino più lungo, infatti le vespe non riescono a deporci le uova e infatti sono proprio questi fiori che possono essere impollinati, quindi è dove la vespa, quando entra a cercare un posto per deporre, poi rilascia il polline già precedentemente caricato in groppa, appunto. Quindi il mondo del fico è complesso, però spero che sia comunque comprensibile da queste spiegazioni. Fatemelo sapere sul pad diretta@wombat.vado.li.
Day Funk Day crew. It's just me solo today, so unfortunately no soft band. We'll do that next time. disco.
Musica così non sarà mai sentita su Nervature. Oggi è andata così. Forse è che ero un po' stanca di mio e avevo bisogno proprio di gasarmi come se fossi veramente una pischellina. Rotating, look again, it's captivating, gravitating towards you, towards mine. Come close, we got the best here, that's no lie. How we doing out there? Tyler, as usual, that was a beautiful fucking Different Strange show. I need that next one on acapella. Here we go again. Wicked City Glow. Questa era la riproduzione della pianta del fico, avete visto com'è complessa? Quindi tutto gira intorno a questa Blastophaga psenes, questa vespa con cui entra il fico, entra in simbiosi o in mutualismo obbligato, insomma, a seconda di come la si vuole vedere. E quindi, come, diciamo, per riassumere un po' il tutto, quando noi vediamo il fico, che noi chiamiamo fico, quindi il frutto maturo che noi mangiamo, si va a raccogliere rubando dalle varie proprietà nelle campagne, quello è un fico appunto maturo e che appartiene a un individuo che è, diciamo, comunemente detto fico edule, che è quindi quello in cui i fiori femminili hanno una certa struttura per cui possono essere fecondati. Invece c'è altri tipi di fico che si chiama caprifico, in cui i fiori femminili hanno una struttura diversa e non possono essere fecondati. E questa vespa, la cosa bellina è che saltella e gira, svolazza dall'uno all'altro e quindi è lei la complice dell'impollinazione e di tutta la riproduzione. Allora, qui per concludere, proprio per avere una bellissima ciliegina sulla torta di questo scervellamento della pianta del fico, e vi annuncio che c'è ancora di più. Quindi esiste un fenomeno che si chiama partenocarpia, significa che una pianta è in grado di produrre dei frutti con dei semi anche qualora i fiori non siano stati fecondati. Quindi non ci sia stata l'impollinazione, non c'è stata la fecondazione, che è quando si unisce il polline con la cellula uovo e appunto avviene l'unione fra la genetica maschile e quella femminile. È una cosa strepitosa, se ci pensate. Cioè, è come se noi donne partorissimo dei bambini un po' tipo Vergine Maria senza mai aver fatto sesso con nessuno. È una cosa un po' strana, no? Ebbene, però è possibile. E questa appunto è la partenocarpia. E invece la partenogenesi è un'altra cosa ancora. Quindi la pianta del fico può produrre, è molto raro, però lo può fare, può produrre frutti con semi fertili, quindi che effettivamente generano un individuo, anche se i fiori non sono mai stati impollinati. Quindi la differenza fra questi due fenomeni è che la partenocarpia ha fiori che non sono impollinati, non sono fecondati, ma producono dei semi, i quali però sono sterili, quindi non nasce niente. Quindi tra l'altro il paragone che avevo fatto prima con mamma bambino no, è sbagliato, è un paragone però funziona bene ed è giusto per la partenogenesi, in cui appunto Vergine Maria non fa sesso con nessuno eppure crea un seme o un bambino appunto, quindi un seme fertile che quindi davvero può generare un figlio. Se ci pensate è qualcosa che esce veramente da ogni tipo di schema di logico. Ora, ovviamente, nel caso della partenogenesi, siccome non stiamo parlando di religione ma di cose vere, nel caso della partenogenesi questi semi che vengono generati, che sono appunto fertili, producono sì un individuo nuovo, ma quell'individuo a livello genetico è uguale all'individuo madre. Quindi è un po' il risultato è come per esempio fare una talea, cioè che invece di usare la riproduzione sessuata, quindi con impollinazione, semi, fiori, eccetera, eccetera, piglio un pezzo della pianta, lo metto in terra in certe buone condizioni, questo fa le radici e dà frutto a una nuova pianta. Anche in questo caso, infatti, il patrimonio genetico è uguale alla pianta madre, è un clone praticamente il figlio. Quindi appunto nel caso quindi della partenogenesi abbiamo un seme che però è un clone della madre. Rimane comunque un fenomeno strabiliante perché è veramente incredibile. E quindi appunto questo è un po' quello che riguardava la riproduzione della pianta del fico. Ditemi se ci avete capito qualcosa o se non è per niente chiaro e quale parte, semmai non è chiara, me lo dite da diretta@wombat.vado.li, ovvero il pad, ovvero il foglio di testo condiviso che avete per chiacchierare con me in diretta. Stavo facendo una riflessione, allora si diceva che quindi la pianta del fico, ora una delle due, no? Il caprifico o l'altra, ma insomma viene chiamato fico domestico. Ora questo è un nome così calzante, è così perfetto per la pianta del fico e cercherò di spiegarvi perché, cercherò come posso. E allora io vi dico la mia esperienza semplicemente. Innanzitutto, come vi dicevo, andando nelle campagne sempre si trova il fico, ma soprattutto dove? Dove l'uomo c'è già stato, è già passato. Non solo ovviamente, però in tanti casi sì, quindi o in dei campi coltivati, ai bordi, ai margini, o spessissimo accanto alle case, alle vecchie case contadine, che siano ruderi oppure no, magari sono ancora abitate, comunque il fico c'è sempre. Quindi domestico è perfetto. Ma non solo, io vi dirò pure di più. Questo purtroppo, io ho fatto un po' di ricerche ma non ho trovato nessun riscontro online, sinceramente. Ma io ho questa teoria. E secondo me, insomma, è vera. Comunque, io ho questa teoria. La teoria è che, se ci facciamo caso, quando il fico è vicino a una casa contadina e proviamo a vedere meglio dove sta precisamente, qual è la sua posizione, è spessissimo, spessissimo vicino, guarda caso, agli scarichi dei cessi. Ora, può essere un caso, magari mi sbaglio, probabilmente la mia teoria, non essendo cacata da nessun ricercatore, magari è pure sbagliata, ma comunque è poetica. Cioè, secondo me, l'albero del fico giova tantissimo della fertilizzazione, che, a me verrebbe da dire un po' eccessiva, ma a quanto pare per lui no, che proviene dagli scarichi. Infatti, perché a me mi è venuta in mente questa cosa? Perché quando lo si trova il fico accanto a una casa vecchia, anche non vecchia, comunque ancora abitata, allora il fico sta benissimo, a meno che, vabbè, c'è il periodo della cucciniglia, vabbè, malattie particolari o stress eccessivi dal caldo, ci può stare, ma in generale il fico sta bene. Quando invece lo troviamo in una casa che è abbandonata, i fichi non stanno più tanto bene. Magari sì, la pianta non sta nemmeno malissimo, però non produce mai frutti. E allora cosa c'è che non va? Secondo me, è che il fico veniva piantato sotto gli scarichi perché lì ci stava bene. E quindi secondo me i contadini lo sapevano benissimo che la cacca e la pipì gli piacciono un sacco al fico. Io mi piacerebbe che qualcuno potesse confermare questa mia fortissima tesi, perché secondo me può essere vero. Ora, dopo di che, non pisciate sopra il fico, perché ora va bene che magari gli piace un po' più di concime, di fertilizzazione, ma probabilmente comunque deve essere ben filtrata dal terreno, eh? Non è così pura proprio tatà, allora forse gli piace. Anche se in realtà, tuttavia, tante volte nelle case contadine, quelle vecchie, il bagno non c'era e guarda un po' dov'è che andavano a fare i propri bisogni, beh, sotto la pianta del fico, quindi forse anche la fertilizzazione proprio così pura, nuda e cruda gli piace allora.
Love getting these exclusives to play for you guys. We're ready up until it actually comes out.
E allora, per concludere questa puntata, ci tengo tanto a fare questo ulteriore collegamento, e quindi usciamo adesso totalmente dall'ambito della botanica e della biologia propriamente detta, ma sempre comunque rimaniamo fermi e saldi al nostro fichissimo argomento della pianta del fico. E allora vi riporto, se già non lo conoscete, un film fantastico di Pupi Avati, il quale film si chiama La mazurka del barone, quindi sentiamolo bene, La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone.
I think you know where the funk is at.
Ebbene, questo è un film del 1975 di Pupi Avati, uno dei primi lungometraggi che ha fatto, dopo aver già collaborato con Pasolini, insomma. Però è in realtà, almeno viene considerato, il primo film di debutto, perché è quello con cui si inizia a far conoscere Pupi Avati, che poi diventerà un regista molto famoso soprattutto per l'ambito dei film gialli horror, diciamo. Ora sono film vecchiotti, quindi il concetto di horror era un po' diverso più spesso appunto psicologico, comunque con delle trame un attimino sensate, non come quelli di oggi. Comunque appunto con questo film La Mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone, Pupi Avati debutta nel mondo del cinema. E è un film fantastico, l'ho rivisto ieri sera proprio per averlo bello fresco. È un film veramente fantastico e c'è da dire che, allora, innanzitutto ha scelto la collaborazione di attori fantastici come il protagonista fondamentale, ovvero Ugo Tognazzi, che ha un ruolo veramente centralissimo nel film, e anche se anche controverso. E poi altri famosi, quindi Paolo Villaggio, ma anche Delia Boccardo, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Patrizia De Carla e tanti altri, insomma. E, non dico niente, facciamo così, non dico niente, ma vi faccio introdurre dal film stesso. Quindi vi manderei... mi sono scaricata, aspettate, devo trovare, ecco, l'incipit del film, quindi praticamente è la prima scena e cosa viene detto appunto proprio dal film, e così si capisce già un po' l'argomento, diciamo l'incipit appunto della trama e anche un po' il tipo di linguaggio che Pupi Avati utilizza in questo film.
Si era nel 726, era estate e faceva un caldo, boia. Il re longobardo Liutprando, ottimo ballerino e grande divoratore di rane, con la scusa di difendere i veneratori di immagini sacre contro gli iconoclasti, si sistema nelle pentapole di Romagna alla testa dei suoi barbari. Anche a Magnacavallo, quando videro i longobardi, si sentirono subito tutti male. Ci fu chi urlò, ci fu chi svenne, ma soprattutto ci fu chi morì. Le donne e i bambini, fortunatamente, trovarono rifugio in un monastero che sorgeva dove oggi si trova Villa Pellacani. Verso sera, però, ci fu chi, fra un rutto e l'altro, cominciò a pensare alla moglie, alla fidanzata, alla schiava. E quando giunse alle loro orecchie un canto virginale, i loro occhioni bovini assunsero un'insolita luce mediterranea.
Mater misericordia.
Le grida libidinose e lo sferagliare delle armature distolsero dalla preghiera le donne e i bambini.
Come si? Dai mo, mit mir.
Zucchero, zucchero, vi ti levai bene.
Prendi me che sono vergine in cambio di tutte le altre che forse non lo sono.
Che eroina.
Oh, già, già.
Al capo fu chiaro il senso della terribile offerta. Girolama Pellacani, la fulgida, la candida, la vergine Girolama era disposta a darsi in cambio della salvezza di tutte le altre. L'indomani il silenzio tornò nella vallata. I barbari se ne erano andati per sempre.
Non sarei mai andata con tutto qui là.
Non vi sarete mica intrattenuta con tutti quei signori?
Sì, con tot.
Le donne si inginocchiarono piangendo. Alcune facevano mentalmente i conti.
Sono 28, qualcosa berba, 29.
Ma era anche il capitano?
E quei due con le corna?
Beh, ma loro erano 32.
Da allora non volle più scendere. Arrampicata lassù, su quel fico fiorone, si nutriva solo dei frutti di quella pianta o di acque piovane. E come tante altre volte, venne l'inverno. Quando un giorno un ragazzetto a caccia di nidi...
Guardè, guardè!
Il bambino piangeva. Era un neonato sano come un pesce. La pianta aveva miracolosamente nutrito la giovane perché potesse generare quel figlio frutto del più alto dei sacrifici. Da allora il fico miracoloso divenne oggetto di culto.
E quindi questo era l'incipit del film, molto per alcune persone può essere anche sconvolgente, quindi questo linguaggio è così diretto, molto ironico, molto 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 ironico. E quindi questa figura della santa Girolama Pellacani è appunto fondamentale, perché è quella che ha reso il fico fiorone, questo fico fiorone così importante, addirittura appunto sacro. E il fico fiorone però è in realtà una varietà di fico, quindi non viene chiamato così perché è un nome buffo, no, è proprio una varietà di fico, in particolare fa dei frutti molto grossi, succosi, grandi, insomma molto abbondante, ecco, in generale. E quindi è divertente sia stato scelto proprio quest'albero. Tra l'altro, ovviamente, nel film viene ripreso un sacco di volte questo albero di fico che hanno scelto, e che ha una forma incredibile, cioè i rami tutti intrecciati, anche molto bello. Hanno fatto un'ottima scelta, a mio parere. Quindi, come avete sentito, il film è ambientato in Emilia Romagna, in particolare a Bagnacavallo, che è in provincia di Ravenna, e Popi Avati anche è di quella regione, quindi spesso si interessa appunto a fatti del luogo, comunque gli piace la narrazione della sua propria cultura. E infatti tutto il film è ambientato in questo tale paesino Bagnacavallo, che esiste davvero tra l'altro, e buona parte delle riprese sono state fatte lì, non tutte, e quindi i personaggi, a parte il barone che è appunto interpretato da Ugo Tognazzi, tutti gli altri sono personaggi del paese. E quindi abbiamo ovviamente le tre suocere, il prete, il notaio, e insomma c'è proprio l'aria di paese e tutti questi scorribande del paese. In più ci sono anche altri personaggi veramente particolari e che anche lì danno una connotazione incredibile a tutto il film, come il pappone con le due prostitute, che non hanno un ruolo secondario, anzi sono importantissime. E non, ovviamente non vi svelo quindi la trama del film, quindi ve lo andate a guardare se vi va. E tutto il film, come si può penso già intuire da questo incipit che avete sentito, ha come argomento la messa in dubbio totale della Chiesa, della religione, del cattolicesimo, che viene presentata proprio immediatamente, fin da subito, dalla figura del barone, come si chiama lui nel film? Oddio, ora mi sfugge. Anteo, esatto, Anteo Pellacani, che tra l'altro Anteo, ateo, è un po' probabilmente l'hanno scelto per quello, interpretato quindi da Tognazzi. E lui fin da subito, proprio per buona parte del film, è questo praticamente eretico, estremamente blasfemo, oltretutto proprio un caratteraccio incredibile, quindi proprio amico di nessuno, ma anche allo stesso tempo estremamente ironico, satirico, e questo è un po' il divertente anche del film. Viene definito a volte commedia il film, ma sì, cioè perché diverte, ma comunque passa dei messaggi interessanti, o più che messaggi, secondo me, delle riflessioni, perché è anche molto ambiguo, è molto ambiguo soprattutto per la seconda parte del film, dove tutto si ribalta, tutto diventa diverso, insomma, ve lo scoprirete da soli, dai. E invece vi mando questo secondo incipit, praticamente quasi la scena successiva a quella che avete sentito, dove si inizia invece a raccontare l'effettiva trama del film.
1936, l'Olimpiade di Berlino attende gli ardimentosi atleti di tutte le nazioni.
Ecco qua, si parla di quella famosa persona, speriamo che lui non lo venga a sapere.
Qua in Vaticano di lui non dovete avere alcuna paura.
Sì, sì, certo.
Fra questi il giovane maratoneta Anteo Pellacani, nipote del barone Gabrio Pellacani Bompani, proprietario del fico e di tutte le terre che lo circondano. L'atleta, in visita di cortesia al nonno, sale completamente sano sulla pianta quale auspicio ad una sua vittoria olimpica. Così impara. Era sano. Le plurime fratture riportate alla gamba destra lasceranno una traccia indelebile sul suo fisico di atleta. La riduzione di 10 centimetri dell'arto si renderà inevitabile, menomandolo, ahimè, per sempre. Da allora il barone Anteo Pellacani diverrà per le malelingue la gambina maledetta.
Ed ecco quindi il povero Anteo che viene soprannominato Gambina Maledetta proprio perché in questo suo atto di così eroismo sale sul fico per farsi bello, per essere benedetto per le future gare, e invece il fico, tra l'altro, ottima scelta, perché il fico che ha un legno molto fragile, tutti dicono sempre non saliteci sopra perché si rompono i rami quando meno te l'aspetti, e beh, infatti si rompe il ramo e Anteo casca a terra, si rompe una gamba e quindi la sua carriera da atleta è totalmente compromessa, non potrà più fare l'atleta e rimane zoppo per tutta la vita. Quindi questo è l'evento che scatena in lui questa enorme sfiducia nella vita e in Dio, che appunto continua a insultare per tutto il film praticamente, e perché dice ma io sono salito su quello dove essere l'albero sacro, invece lui mi ha maledetto, quindi è molto... Appunto, vi potete immaginare quanto che può essere un po' blasfemo, ecco, come film. Ma appunto, questo non deve essere secondo me un impedimento a vederlo, a apprezzarlo, secondo me, anche perché, ripeto, poi la trama si articola parecchio e tutto si ribalta a un certo punto. Quindi cos'altro? Beh, mi piaceva portare di esempio questo film, perché questo fico fiorone è fondamentale, il film, cioè tutto gira intorno a lui e tantissime scene, ma tante sono fatte intorno al fico, sotto il fico, che mantiene questa aria di sacralità fino alla fine, perché poi ritorna una santa, insomma varie cose. E nonostante, cioè, in mezzo a tutte delle vicende familiari personali di Anteo Pellacani, questo fico continua incessantemente a avere un ruolo principale. E è bella la figura che viene data al fico, anche perché diciamo non avviene spesso che in un film ci sia una pianta che abbia tutta questa importanza. Vi consiglio dunque di guardarlo, di guardarvelo, e chissà, magari mi fate anche sapere cosa ne pensate. Dunque, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Nervature. Vi ho ben accompagnato per una buona ora e mezzo e direi che ci risentiamo lunedì prossimo alle 19, come sempre, e con una nuova puntata di Nervature, argomento chi lo sa, lo scopriremo tutti insieme tra una settimana. E direi che assolutamente vi saluto con la chicchettina, la musica chicchettina di oggi, che è proprio la colonna sonora del film La Mazurka del Barone, della Santa e del Fico Fiorone. Colonna sonora scritta da Amedeo Tommasi, che guarda caso è proprio una mazurka. Quindi molto bella questa canzone, piacevole, soprattutto dopo aver visto il film, è bella. E quindi ci risentiamo allora lunedì prossimo con Nervature, sempre su Radio Wombat, e rimanete tutto connesso, mi raccomando, su radiowombat.net, la radio libera di Firenze. Ci sentiamo fra una settimana. Buona serata a tutti e tutte. Thank you.
Thank you.